un amico che ho conosciuto tanti anni fa e l'amicizia è rimasta. Massimo Gollini, ciao Massimo, buonasera e ben trovato. Ciao Massimo.
Ciao Nicolò e ciao a tutti i tuoi radioascoltatori.
Certo, ci avessero detto che ci saremmo incontrati a Donetsk, probabilmente non ce l'avrebbero, nessuno ci avrebbe creduto, no? A questa nostra, questo nostro incontro casuale. Io per fare una telecronaca a media, siete tu come collaboratore dello Shakhtar Donetsk e nello specifico di Mircea Lucescu, no? Poi le cose nascono così e si evolvono, no? Esatto. A vedere l'allenamento di Barcellona, ricordiamocelo, sì.
Esatto.
E tu mi dicesti, ma tu sei italiano? E io ti volevo rispondere, Massimo. No, sono fiorentino prima di tutto, però insomma lasciam perdere. È tifoso della Fiorentina.
Almeno all'estero usciamo dal nostro campanilismo.
Sì, hai ragione, usciamo dal nostro campanilismo. Però Massimo, so che tu, insomma, da quando poi sei rientrato dall'esperienza e con lo Shakhtar e anche con lo Zenit San Pietroburgo, so che c'è una novità che ti riguarda, quindi la vorrei già raccontare per quanto riguarda la prossima stagione. Massimo.
Posso? Vado?
Io sì, ti ho chiamato anche per questo, ci mancherebbe altro.
Sì, sono contento perché finalmente ho trovato una squadra, allenerò la juniores nazionale di una squadra di Serie D. Sono felicissimo.
Puoi anche dire il nome della squadra.
Calcio Desenzano,
perfetto. E quindi insomma, diciamo, ti cimenti nel ruolo di allenatore dopo aver fatto un po' di tutto, perché hai fatto il preparatore atletico, il match analyst, il collaboratore tecnico, sei andato a visionare i giocatori per Mircea Lucescu, insomma hai fatto un po' di tutto, no, nella tua carriera, lo scout.
Sì. E poi l'ultima anche il vice allenatore al Brescia.
Ecco, vice allenatore al Brescia, quindi insomma più di così.
Sono tornato alle origini.
Sei tornato alle origini, sì.
Esatto, le giovanili. Sì, sono felicissimo perché sono vicino a casa, finalmente qualcuno mi ha dato fiducia, perché nonostante il curriculum non trovavo nulla, questa è la realtà.
È molto più facile lavorare all'estero che in Italia, il titolo potrebbe essere questo, o no?
Sì, dai, soprattutto per chi come me non è un ex calciatore di livello, no? E poi ovviamente sarebbe più facile come preparatore, però ho fatto una scelta, nel senso sono una scelta di vita.
Sì.
Mi piace di più fare allenatore, allenare, quindi riparto.
Però da preparatore atletico quale tuttora sei, anche se poi hai scelto di fare ora l'allenatore, ti chiedo quanto è stato difficile per i tuoi colleghi dopo 3 mesi di lockdown rimettere in piedi una squadra e un gruppo di lavoro che faceva praticamente corsa sul posto, non ha fatto nient'altro per 3 mesi, cioè se non magari degli esercizi.
Invidio. No, è una cosa nuova, quindi non c'è uno storico, no? Riguardo a questo, e quindi hanno dovuto un po' fare il meglio che potevano, anche perché a casa i giocatori, alcuni hanno le palestre magari, ma alcuni hanno un appartamento normale.
Sì, non tutti sono Ronaldo, no? Che comunque hanno a casa praticamente un'altra città nella città.
Esatto. E quindi sai, è stato più difficile il ruolo di preparatore, perché dovevi adattarti a quello che avevano loro a casa, no?
Sì.
Poi ci sono state le varie quarantene per chi è tornato a casa, gli stranieri sono tornati a casa e poi sono tornati qua, e quindi è stato difficile, dai. Onestamente adesso,
ma secondo te, in base agli infortuni che abbiamo avuto per ora, no? Da quando è ripartito il campionato, cioè come l'abbiamo gestita in Italia secondo te rispetto agli altri paesi? Cioè siamo comunque
uguale,
in linea.
Mi ricordo la Bundesliga quando è iniziata, da vedere, sì. Era anche un grande spettacolo, no?
Sì, no, ma dicevo anche a livello di infortuni muscolari, insomma le 5 sostituzioni secondo te hanno un po' aiutato?
Sì, aiutano, sì, certo. Sì. Quelle, la pausa, gli orari più verso la sera, no? Sicuro, però alla fine ti infortuni lo stesso, quando sono in mezzo ai 3 punti lo sforzo è massimale, quindi non sai pensare quanto stai bene e quanto stai male, provi a vincere, provi a fare lo scatto in più, provi e alla fine gli infortuni sono sempre dietro l'angolo, sei anche meno coordinato, no? Sia
certo.
Spesso che con gli altri, hai giocato meno del solito con i tuoi compagni, ti sei allenato comunque pochissimo con gli squadra, e adesso giochi e basta perché non ti alleni mai fondamentalmente, quindi è tutto molto più complicato, ecco.
Senti Massimo, volevo fare un po' di piccola marcorg con te prima di andare poi sull'attualità e anche su alcuni giocatori che insomma tu hai avuto modo di vedere dal vivo, anche perché comunque hai curato la loro preparazione atletica e non solo. Qual è stata la più grande soddisfazione che ti sei tolto in questi anni tra Shakhtar e Zenit?
Beh, come risultato sicuramente la vittoria della Coppa UEFA con lo Shakhtar. Anche perché siamo ancora i detentori, perché poi cambia nome, quindi
sì.
È ancora nostra, E, però dopo sinceramente è stato il lavoro individuale con alcuni, all'inizio mi ricordo soprattutto Sigrinski, difensore centrale che andò
al Barcellona e poi ritornò, fece anche il percorso opposto, sì.
Esatto, l'anno dopo, quindi fu un prestito oneroso di 10 milioni di euro quindi, a favore nostro, quindi fu un ottimo affare per noi. E Mkhitaryan, che sì, adesso gioca nella Roma, e poi tante altre cose, tipo, non so, quando, sai, io ero lo meta analyst per le partite in Europa, e quando la squadra riesce a segnare nel modo in cui tu hai visto una debolezza negli avversari, è una
sei orgoglioso,
certo. Ricordo col Chelsea, ecco, sì, tipo 2-0 in casa nostra, e dopo aver perso 3-2 là recupero.
E lo Zenit invece com'è andato? Cioè è un'esperienza
così
e così, cioè secondo te sì, si poteva fare di più?
Sì, abbiamo fatto errori noi come staff, un campionato diverso, venivamo da cose radicate nel campionato ucraino, cambiare, andare in quello russo non è la stessa cosa, uh-huh, dinamiche diverse, squadra totalmente diversa da quella che avevamo allo Shakhtar, ci voleva più, ci sarebbe voluto più tempo per costruire qualcosa, e dei potenzialità c'erano, però dai, un po' di errori nostri, un po' di, come si dice, la rosa era un po'
limitata,
sì, limitata, ma nemmeno neanche come talento, erano proprio avevano abitudini radicate che abbiamo fatto fatica
a cambiare
e abbiamo pagato un po' questo, e alla fine non siamo riusciti per un punto ad andare in Champions League, siamo arrivati terzi e ci hanno cambiato, ecco. Però dal punto di vista umano è stata una grandissima avventura anche quella.
Sì, poi comunque voglio dire, immagino, no, passare da una città come Donetsk inizialmente, poi siete andati, no, anche per le questioni della guerra che si era venuta a creare, con lo Shakhtar avete dovuto a Leopoli, se non ricordo male, siete andati
a Leopoli, giocavamo, ma in realtà ci allenavamo a Kiev,
insomma, e comunque capitale. Esatto, insomma, avete fatto un po' il percorso dell'Ucraina. San Pietroburgo invece avete trovato chiaramente anche un ambiente diverso, no, per poter lavorare molto più sereno, molto più tranquillo dal punto di vista ambientale,
certo.
Insomma,
gli ultimi 2 anni allo Shakhtar sicuro, però sai Nico, quei 2 anni lì alla fine sono stati belli dal punto di vista umano, perché eravamo tutti scappati di casa e quindi, ma letteralmente purtroppo per la guerra,
sì.
E quindi c'è stata una coesione maggiore, e infatti con una squadra molto più giovane del solito e con meno talento, nel senso che non l'avevamo rinnovato come facevamo d'abitudine, siamo arrivati in finale di Europa League, e quella secondo me sarà forse l'altra grande soddisfazione, che vale quasi la vittoria del 2009.
Sì, sì.
E perdemmo con Siviglia, lanciando Kovalenko e altri giovani che ancora adesso giocano titolari lì, quindi
sì.
Alla fine lì è stata più, dal punto di vista umano, più interessante, ecco, come avventura, onestamente, della precedente, ecco.
No, volevo chiederti invece per esempio di alcuni giocatori, no, che tu hai avuto modo di vedere, che ancora non erano e poi sono diventati, però parto da lontano, perché per esempio, cioè, oggi tutti guardano il valore di Malinovskyi, no? Che sicuramente l'Atalanta ha preso e ha fatto, secondo me, un ottimo affare. Io già quando lo prese l'Atalanta ero convinto che avrebbe fatto molto bene, perché se l'Atalanta prende un giocatore è perché ha fatto uno scouting, esatto, l'ha fatto seguire tantissimo. Però mi dicevi, quando ci siamo sentiti ieri per parlare e fare questa intervista, che comunque era un giocatore di proprietà dello Shakhtar, che però allo Shakhtar alla fine non ha potuto quasi mai giocare, anzi non ha mai giocato, è andato in prestito, no?
Cioè, Malinovskyi è venuto in ritiro con noi 2 volte,
sì.
E la cosa era che era una iniziata di talenti, che poi infatti quelli l'anno successivo di Malinovskyi sono arrivati in finale di Youth Champions League, la prima edizione, lo Shakhtar arrivò in finale.
Della Youth League?
Sì, nella Youth League. Youth Malinovskyi invece sì, è un anno più vecchio, e quindi, però erano già, come si dice, lo Shakhtar stava già tirando fuori un sacco di giocatori giovani forti. Venne in ritiro 2 volte con noi,
sì.
La sua sfortuna è che entrambe le volte si ammalò, una volta la febbre mi ricordo, l'altra non mi ricordo, un piccolo problema probabilmente muscolare, e l'altra sfortuna è che un anno più giovane di lui c'è Kovalenko, e a me piaceva un sacco Kovalenko, e infatti al mio dicevo di questo è bravo.
Quindi
è bravo.
Ce l'hai sulla coscienza Malinovskyi, insomma.
No, aspetta, però adesso ti dico, perché ovviamente si sbaglia sempre,
certo.
E Fernandinho mi disse, guarda che il più bravo per me è Malinovskyi.
E quindi aveva ragione lui?
Ma Dio, secondo me sono tutti
bravi tutti e due, sì.
Bravi, diversi, però ecco, probabilmente dal punto di vista internazionale è più conosciuto Malinowski perché ha giocato in Belgio e gioca adesso in Atalanta, per esempio.
Ecco, però Malinowski, quando Fernandinho ti dice, Fernandinho all'epoca giocava trequartista, come giocava Fernandinho, mi sembra?
All'inizio era un esterno destro.
Esterno destro, sì.
Poi,
sì.
Dunque, l'anno già della Coppa UEFA, Cescu, invenzione totalmente sua, lo mise centrocampista centrale.
Centrocampista centrale.
Fortuna, sì. E la nostra.
Sì. È vero, è vero. Sì, sì. Mentre Malinowski giocava trequartista anche all'epoca, cioè quando era lo Shakhtar.
Sì, lui faceva fatica a inquadrarlo come ruolo proprio per quella cosa lì, che è come nell'Atalanta, probabilmente sì. L'avevano preso come mediano, ma poi alla fine non lo spostano più avanti.
Sì, sì.
E quindi, non avendo neanche un ruolo preciso, facevamo fatica a vederlo nella nostra squadra. Però quello che c'era era il tiro da fuori area. Sì. Noi perdemmo una volta, Malinowski e altri due andarono in prestito a una squadra che si chiama Zaria, e perdemmo uno dei due campionati quando iniziò la guerra, mi sembra il primo, quello del 2014-2015, perdemmo 1-0 contro Zaria, gol di Malinowski all'incrocio.
Quindi insomma il tiro ce l'ha sempre avuto. Sì, la legnata ce l'ha sempre avuta, Malinowski. Senti, invece con Mkhitaryan vi sentite ancora? Avete modo di parlare? Avete avuto modo di parlare? Oppure no, visto che lui è arrivato alla Roma?
Sì, ci sentiamo. Ci saremmo dovuti vedere sabato perché la Roma giocava qui a Brescia. Ecco, anche da lontano.
Sì, esatto. Salutare, diciamo, a distanza, esatto, salutarci a distanza.
Sì. Ma invece è stato squalificato e quindi non ha viaggiato con la squadra e ce la sono sentiti.
Comunque secondo me la Roma lì ha fatto un bel colpo. Io continuo a pensare che prendere un giocatore come Mkhitaryan, secondo me ha alzato notevolmente, perché lui non è uno particolarmente, no, non è uno che si fa tanto vedere, cioè non è uno che parla molto, però in campo non è appariscente, però è un giocatore di una solidità, di una qualità, di una profondità nel campo importantissimo. Non so se la pensi come me, ma
No, guarda, ti racconto un aneddoto di Mkhitaryan. Lui è famoso per un motivo. Allora, è un trequartista che corre come un centrocampista centrale.
Sì.
Proprio ha una potenza aerobica impressionante. E sai, notoriamente i nostri brasiliani in generale non avevano molta voglia di correre. E tante volte per tirare in giro Mkhitaryan gli dicevano: ascolta, Eric, invece di noi lanciarti e tu corri in profondità, lanciati da solo e vai a riprenderti la palla. E quindi mi sembra fosse Insigne che fece questa battuta, e ecco, per farti capire cosa vedevano gli altri in lui. Era veramente, dal punto di vista fisico, superiore.
Poi molto intelligente dal punto di vista tattico, si vede, insomma,
e
un giocatore.
Negli anni ha imparato a fare tutto. Da noi faceva la seconda punta, il trequartista centrale, fece il record di gol l'anno che poi venne venduto al Borussia Dortmund.
Sì.
Ma gli anni precedenti, quando Fernandinho si ruppe tibia e perone, giocò centrocampista centrale e quella cosa l'aiutò tantissimo. Poi, quando è andato in Inghilterra, mi sembra ha iniziato a giocare sugli esterni.
Sì.
Quindi è un giocatore completissimo, ecco.
Sì, sì. Giocatore che comunque io prenderei anche oggi ad occhi chiusi. Invece Douglas, secondo te ha fatto la carriera che avrebbe, cioè è giusta la carriera che sta facendo? Avrebbe potuto ottenere molto di più, perché insomma io dal punto di vista tecnico un giocatore così a livello internazionale faccio fatica a ritrovarlo. Ora non sto parlando ovviamente dei mostri sacri, no? Di Ronaldo, di Messi, di Dybala e di tanti altri, però c'è un giocatore che, mamma mia, ha nell'uno contro uno dei numeri pazzeschi, no?
Sì, nell'uno contro uno, adesso che si è ritirato Robben come ala, diciamo, secondo me è uno dei migliori al mondo.
Sì.
No?
Secondo me il Bayern l'aveva preso proprio in quella chiave lì, sai?
Sì. Ecco, non è anche se lo porta, però lo vedi che ha questa personalità di portare sui social. Non è uno che sta zitto, è debordante, quindi probabilmente è un'ipotesi, fa fatica a rimanere nella stessa squadra per tanti anni, non lo so. Però io fossi nella Juve, come fai a mandarlo via? Devi trovare un migliore.
Sì, sì, no.
Sembra difficile, no?
No, però proprio, cioè, si vede che è proprio, no, ha un talento assoluto e credo sia uno dei giocatori anche che a Sarri piace di più, perché insomma lui lo considera proprio, no, quello che rompe l'equilibrio in una partita, perché lui quando entra ha veramente, no, questa capacità di spezzare in due, sì, la partita. Sì,
sì. Sì. Probabilmente anche la sua, come si dice, la cosa negativa per lui, no? Avendo questo lo sfruttano entrando, sì, no? E non mettendolo dall'inizio. Ecco, però è in una squadra grossa così, mi sembra comunque lì si trovi bene, quindi non vedo grossi problemi. Ecco, se tu dici della carriera, sì, avrei potuto essere titolare fisso, ecco, in prospettiva sicuramente l'avremmo dato titolare fisso, mentre ha fatto fatica, no? Sia al Bayern che alla Juve a fare questo, essere titolare inamovibile, però insomma fare cambi con la sua carriera.
Assolutamente sì. Io che ti dico, Massimo, ti faccio un grosso in bocca al lupo. Allora ricordiamolo.
Grazie.
Massimo Golini dall'anno prossimo sarà l'allenatore della squadra juniores del Desenzano?
Esatto.
Bene.
Squadra di Serie B.
Di Serie D. Quindi la squadra juniores del Desenzano in Serie B. Si chiama proprio Desenzano, sì, mi hai detto?
Sì, sì, Desenzano Calvina.
Desenzano Calvina, perfetto. Quindi, allora, naturalmente concilia l'attività di allenatore con quella anche di uomo che fa ogni tanto le interviste col tuo amico Niccolò Ceccarini, perché
sì, sì,
tempo per me lo devi anche trovare, mi raccomando.
Assolutamente, tutti i soldi che mi dai, figurati.
Sì,
po-
esatto. Poi, naturalmente, ogni fine mese, voglio dire, arrivano dei bonifici impressionanti. Nulla a che vedere come quando lavoravi in squadra, in club come lo Shakhtar e lo Zenit. Loro erano proprio, cioè, qui si parla di altre cifre,
noccioline,
ovviamente. Nocciolini,
esatto.
Bravo. Massimo, è stato un piacere averti in diretta qua a TMV Radio. Stai aperto, un bocca al lupo davvero.
Grazie.
Ciao Massimo,
ciao,
a presto.
Ciao
ciao ciao. Ciao.